comunque era particolarmente interessante questo aspetto.
Io passerei
se c'è qualcuno
la parola ai presenti
che ancora voglia di Joshua Freeman.
E viene fuori un ritratto della cultura newyorkese, dove la cultura comunista era molto diffusa. Ci sono 5 giornali comunisti, di cui uno in Yiddish. La storia è così, cioè assolutamente straordinaria. Che non sapevo, mi hanno sorpreso, eccetera. E quando finisce quella roba? Perché nel tuo racconto, non so perché ti distacco lì. Ora New York non è gli Stati Uniti. Quando finisce quella
cultura?
La citazione dicendo persino Larry King si ricorda quando era ragazzino leggevo un giornale comunista.
Allora, prima di tutto,
che tipo di comunismo era per lui? Perché
prima di tutto faccio una piccola operazione di autopromozione. Qualche anno fa ho pubblicato un altro libro intitolato New York e il moderno, e che parte dal 1876 e arriva al 1917, e racconto le basi di questa cosa qui. E lì faccio riferimento esplicito alla quantità di giornali, di riviste, di giornali che uscivano a intervalli irregolari, che fanno capo al movimento socialista, anarchico, socialista rivoluzionario e poi comunista, quando arriva il momento, dopo il 19. Ma dopo il 19 però arriva una cosa che dico tra un attimo. New York è subito dopo, viene Chicago, ma New York e Chicago sono casi anomali. Nessuno si ricorda, tutti cercano di non ricordarsi, salvo quelli che poi fanno il lavoro storico su queste cose qui, cercano di non ricordarsi di questa realtà. Tutta l'industria manifatturiera di New York, in particolare nei settori dell'abbigliamento e della pellicceria, per esempio, era, tra virgolette, nelle mani degli ebrei russi che erano scappati dalla Russia perché c'erano i pogrom, dalla Russia zarista perché c'erano i pogrom, erano all'80% socialisti. Ah no, 70% socialisti, 10% anarchici. E nell'altro, nella restante parte, c'erano quelli che mettevano poi sulle fabbriche dove andavano a lavorare gli ebrei socialisti e anarchici. No, quindi insieme con loro c'erano poi gli italiani, le donne italiane. No? Questi erano tutti socialisti. Il giornale ebraico in Yiddish, il Vorwärts, vendeva 300.000 copie.
Cioè,
questi avevano eletto consiglieri comunali, avevano eletto rappresentanti nelle assemblee legislative dello Stato e avevano eletto un socialista al congresso, che poi quando arriva la repressione gli viene tolto la sedia da sotto il sedere, cioè viene espulso letteralmente, in quanto socialista, espulso dal congresso. Cioè gli viene negato il diritto. Questa è la base da cui viene fuori questa New York straordinaria, perché è anche la capitale dell'editoria e quindi tutti i gruppi immigrati producono i loro giornali, producono i loro libri, hanno le loro case editrici. Per inciso, quando parlo di questa New York qui, tenete conto che nell'anno 1900, il 40% della popolazione di New York era costituito di immigrati e l'85% della popolazione di New York era costituita di immigrati e figli di immigrati. e molti di questi immigrati erano lavoratori e molti di questi erano socialisti. Non tutti potevano votare perché non tutti avevano la cittadinanza, ma se avessero votato tutti, le amministrazioni di New York sarebbero state socialiste, non democratiche, ma socialiste. Quindi questo è il dato di partenza. Negli anni 30 New York è un centro di iniziativa comunista, perché i socialisti poi si sono accomodati di fronte alla repressione degli anni tra il 17 e il 21, i socialisti hanno fatto marcia indietro, i comunisti invece, gli anarchici sono stati abbattuti e in parte deportati, i comunisti sono stati attaccati, però sono stati quelli che poi hanno ripreso. Con la ripresa del movimento sono arretrati e poi nel corso degli anni 20 sono ritornati fuori e negli anni 30 sono stati protagonisti. Il movimento comunista negli anni 30 a New York era fortissimo, tra i disoccupati era protagonista per esempio nel movimento contro gli sfratti, cioè facevano gli sfratti, lì li fanno in modo deciso, prendono la roba e la portano sul marciapiede. C'era la mobilitazione istantanea nei quartieri popolari, prendevano la roba e la riportavano dentro. Arrivavano 15 poliziotti, arrivavano 45 militanti. E i poliziotti si fermavano e andavano via. Ecco, cioè, questo sono stati i comunisti. A fianco dei comunisti, in altre parti c'erano, e in qualche caso come Minneapolis, erano protagonisti i trotskisti, perché poi va avanti la diversificazione, no? Quando arriva il dopoguerra, i comunisti sono presenti in un certo numero di, il secondo dopoguerra, di sindacati, hanno l'egemonia in un certo numero di sindacati, soprattutto il sindacato degli elettrici. Beh, la repressione maccartista, il clima della guerra fredda, espelle questi sindacati, cioè proprio li delegittima, inizia la repressione, espelle questi sindacati dall'organizzazione a cui appartenevano, il CIO, passano le leggi anticomuniste, passano le leggi che richiedono il giuramento di fedeltà, il giuramento di anticomunismo. Nel racconto sull'FBI e della CIA, racconto di come tutte le organizzazioni venivano investigate per essere certi che non ci fossero i comunisti. Ci sono delle pubblicazioni in cui le persone vengono elencate per nome e cognome, tra il 40 e il 50, per nome e cognome, con tutte le appartenenze. Attori del cinema, scrittori, personaggi della radio, della televisione. Cioè c'è un livello di repressione terribile, già della quella che allora si chiama la vecchia sinistra. Ora una parte di questa gente trasferisce la loro attività nel sindacato senza più dichiararsi comunisti o in altre organizzazioni, il Partito Democratico, cresce un'ala di sinistra, e tutto questo a New York è più forte che in qualsiasi altra parte. E poi, come cerco di spiegare nel capitolo intitolato Padri e figli, cioè viene fuori che una parte dei giovani che diventano protagonisti del movimento sono figli di vecchi comunisti che avevano preso i libri, li avevano messi nei bauli e li avevano messi in cantina, oppure li avevano lasciati sullo scaffale, oppure si erano camuffati. C'è il racconto del boicottaggio di fronte a uno dei magazzini che facevano la segregazione. Questi giovani, c'è un boicottaggio, c'è la mobilitazione contro Kresge che fa la segregazione nel sud, e nel sud stanno manifestando, beh, andiamo anche noi, andiamo a vedere. Arrivano lì, chi trovano? I sindacalisti di sinistra e gli ex comunisti che cantano delle canzoni che loro non conoscono. E dicono, ah, ma allora c'è qualcun altro. E lì inizia questo rapporto. Qui non è New York, ma a New York questo è... ci sono le parole dei giovani, lì li chiamavano, come si chiamano, red diaper, cioè i bambini che avevano i pannolini rossi, no? Per dire che sono figli di comunisti. Ci sono quelli che vanno all'università e si stupiscono di scoprire che altrove c'erano dei giovani come loro di sinistra, che non erano newyorkesi però, perché sapevano che New York era così. C'è Irving Howe che dice, ma noi, insomma, la storia e la teoria sociale l'imparavamo intorno al tavolo di cucina. Era questa tradizione, questa presenza familiare, che è newyorkese all'inverosimile. E questi si stupiscono di scoprire che ci sono degli altri radical che non sono di New York.
Anzi, che non sono
ebrei di New York in particolare. Però questa è la realtà. Effettivamente New York è una cosa a sé. Poi lo è diventata in parte San Francisco. Lo è stato in parte Detroit, che adesso però è distrutta e non esiste più, perché all'interno della classe operaia c'è una componente nera in particolare, di sinistra forte, però New York è. Però è una tradizione che comincia dalla fine dell'Ottocento e va avanti. Prima socialista e anarchica, socialista rivoluzionaria, poi comunista negli anni 30 e poi... Devo dire che dentro questa storia della sinistra newyorkese ci stanno anche gli italiani, perché come si chiama il... c'è un Vito Marcantonio che è comunista eletto dagli italiani in quanto italiano, ma anche dai neri, perché lui è eletto nel distretto di East Harlem e lo eleggono anche i neri. Quindi questi italiani noti come mafiosi, destri, reganiani eccetera, non è vero, quelli di New York non sono così, scusami se
no,
ti ho... La cancellazione della memoria è uno dei capolavori delle classi dominanti. Su questo non c'è nessun dubbio. I ragazzi del movimento della seconda metà degli anni 60, quando c'è quell'ondata, inizia quell'ondata di scioperi che dicevo prima, questi lo dicono loro stessi, scoprono la classe operaia. Scoprono che c'è una classe operaia militante, combattiva, che sciopera, che protesta. Lo scoprono allora e fanno delle cose straordinarie. Mettono in piedi dei seminari che leggono e discutono tutta la storiografia sul movimento operaio per riscoprire le radici del radicalismo. E c'è, parte da lì, la riscrittura della storia operaia da parte di alcuni che poi sono citati, George Rowe, che è uno di questi, anche relativamente ai neri, Herbert Gutman è uno di questi, Marty Glaberman è uno di questi, Alan Dolley, Jim Green, che sono indicati qui perché sono stati i miei interlocutori nel corso degli anni, è tutta gente che allora, in parte i più vecchi stavano già nella vecchia sinistra, gli altri stanno nella nuova sinistra e hanno imparato allora a fare lo storico della schiavitù, lo storico della classe operaia e poi lo storico delle donne. Ecco, ma è questo. E New York è il centro di questa cultura, insomma.
Perché del New Jersey si deve ricordare che ci sono i Sopranos e non una classe operaia internazionale, certo, da polacchi, da poveri, da gente che imparava a leggere, con il fratello che lavorava in fabbrica. Di questo non se ne parla mai, cioè non c'è nulla, c'è i Sopranos. E noi diciamo ovviamente con lui, non è un socialista, ma è un
liberal,
non si può dire più. Si va a fare la Corea degli anni 60.
50.
Ah,
sì. Ecco, se c'è ancora qualcuno che...
Io volevo fare una domanda, cioè secondo te qual è stata l'influenza del movimento americano su quello europeo, cioè sul movimento 68 italiano, maggio francese, tedesco? Perché per quanto posso ricordare, sicuramente il movimento contro la guerra in Vietnam è stato importantissimo qui anche da noi. Però a parte poi una certa simpatia per il Black Power, per il resto non è che ricordo molto, diciamo, di un'influenza del movimento americano sul piano nostro. Poi una considerazione sulla parte finale dell'intervento, cioè su quando si parla di Obama, cioè mi pare che a un certo livello di potere le differenze di razza o anche di sesso della verità non contano molto, nel senso che abbiamo avuto anche la Thatcher, eccetera, quindi diciamo a quel livello lì mi sembra che si perda un po' questa differenza.
Allora, per quanto riguarda la prima aspetta che sto perdendo il filo.
L'influenza sul 68 italiano,
sì,
europeo.
Quando la prima volta che George Rowick, che è uno storico della schiavitù, uno storico del movimento operaio, è venuto in Italia ed è l'abbiamo accompagnato a parlare alla statale di Milano, è entrato nell'atrio della statale e c'era una scritta: Black Power. E lui si è sempre ricordato e mi ha sempre ricordato della straordinaria sorpresa di fare 10.000 miglia e di entrare in un posto in cui di neri non ce n'è e però c'è scritto sul muro Black Power con il punto interrogativo. Allora, questo, cioè, metaforicamente, no, è importante. Cioè, se poi dovessi dirti di me, beh, io ero a casa mia, si leggeva l'Unità, io ero un lettore dell'Unità, le prime cose che degli Stati Uniti, a parte quello che arrivava dalle lettere di mia zia, la sorella di mio padre che viveva negli Stati Uniti, erano le immagini e i pezzi sulle lotte degli afroamericani contro la segregazione. A Corsini poi negli anni 60. Quindi arrivano quelle immagini e alcune coscienze sono state smosse inizialmente da quello. E poi arriva il fatto che, insomma, c'è sempre stata un'ostilità nei confronti degli studenti. In Italia, quando si diceva studenti, si voleva dire quelli che nella prima guerra mondiale si erano mobilitati a favore della guerra. Gli studenti non erano noti come delle componenti di sinistra nella società italiana. Beh, però negli Stati Uniti viene fuori che ci sono questi studenti che si mobilitano contro la segregazione, bianchi e neri che si mobilitano contro la segregazione, che chiedono la giustizia sociale. Beh, a queste cose qui molti di noi, perché ormai a questo punto parlo in termini autobiografici ma anche generazionali, hanno cominciato a reagire perché non corrispondeva all'immagine ufficiale degli Stati Uniti, corrispondeva ad alcune delle cose che ci venivano dalla letteratura, ad alcune cose che ci venivano dal cinema, James Dean, Marlon Brando, le cose abituali. Cioè, c'erano delle cose che arrivavano, ma c'era la comunicazione del fatto che quelli che avevano la nostra età stavano facendo delle cose a cui noi cominciavamo a pensare, perché gli anni 60 sono stati importanti anche per noi, perché erano anni di crescita, ma sono stati anche anni di fermenti, di mobilitazioni, di domande fatte anche all'interno delle organizzazioni storiche del movimento operaio, PC e PSI, e all'interno del sindacato, che infatti poi hanno portato al 68, al 69. Allora, erano quei nostri coetanei lì, da cui ci arrivavano immagini. Poi abbiamo cominciato a fare, come dicevo prima, le stesse cose contemporaneamente con le stesse parole d'ordine contro il Vietnam. Poi noi non avevamo neri intorno, però c'era una circolazione del discorso internazionalista. Non eravamo, molti erano diventati maoisti allora, non eravamo quelli che non erano maoisti, erano però certamente internazionalisti. Voglio dire che la lotta di liberazione in Congo e l'uccisione di Lumumba, è una cosa di cui le persone che avevano una sensibilità politica e che hanno la mia età si ricordano perfettamente. E quello voleva dire colonialismo belga, intervento degli Stati Uniti, intervento imperialista dell'Europa e dell'Occidente. Cioè tutte queste cose qui erano presenti alla nostra attenzione e contribuivano a creare questa sensibilità. Scopriamo che gli studenti negli Stati Uniti guardano alle stesse cose. Poi è successa un'altra cosa negli anni 60, cioè l'inizio di una comunicazione che non c'era prima. Non so se qualcuno si ricorda dell'esistenza del collettivo CR di Torino, Sandro Sarti. Sandro Sarti era il padre padrone di questo collettivo, che era stato una delle prime strutture in Italia che aveva cercato di istituire rapporti diretti con i movimenti negli Stati Uniti, e traduceva e metteva in circolazione dei bollettini, che si chiamava appunto Collettivo CR. Poi c'erano le riviste. L'importanza che ha avuto per me il lungo inserto di Segre, scusa non mi ricordo il nome, sul movimento negli Stati Uniti, sui quaderni piacentini, era stato di fondamentale importanza. Cioè la scoperta che lì stavano facendo delle cose. 64-65, il movimento di Berkeley contro la repressione, contro il divieto di fare politica nel campus dell'Università di Berkeley. Lì la notizia ci arriva immediatamente. Nel 65 viene ucciso Malcolm X, nessuno se ne accorge. L'unico che ne parla con qualche percezione della realtà è Edgardo Pellegrini sull'Unità. L'unico giornalista italiano e l'unico giornale italiano che danno un certo rilievo alla figura di Malcolm X e al fatto che viene assassinato. Però l'autobiografia di Malcolm X viene tradotta quasi subito dopo, nel 67. E così via, cioè cominciano ad arrivare delle cose di prima mano, cominciano ad arrivare le persone, cominciano ad andare le persone. Roberto Giammanco in quegli anni svolge un ruolo assolutamente fondamentale. Più di metà di quello che pubblica La Terza, di quello che pubblica Inaudi sugli Stati Uniti in quegli anni è dovuto alla presenza e all'intermediazione di Roberto Giammanco. Ecco, arrivano queste cose che sono di una vivezza e di una incisività straordinaria. Cioè, potrei andare avanti, Ecco, allora, è questo che contribuisce, tutto questo che contribuisce a modificare una sensibilità. E poi gli Stati Uniti hanno una potenza mediatica che però a quel punto lì non è più soltanto quella dei padroni, ma anche quella dei movimenti. che però è una potenza mediatica comunque, che qui abbiamo per fortuna un'editoria di sinistra, perché Einaudi, La Terza, Feltrinelli e una serie di piccole case editrici presenti sulla scena allora, che adesso non esistono più, mettono in circolazione, cioè prendono, traducono e mettono in circolazione, e quindi tutto questo contribuisce a modificare attenzione, sensibilità, eccetera. Poi però succedono le nostre cose, il 68, il 69, che danno poi l'impronta specifica, ma a quel punto però c'è il 68 in Francia, c'è in Germania, allora c'è una circolazione diversa, c'è una circolazione anche europea e c'è un panorama che è tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 è di una ampiezza e di una ricchezza straordinaria. E la nostra editoria, grande e piccola, ha in quel momento dei meriti straordinari, mette in circolazione anche della fuffa, ma ha una capacità di reazione immediata e di traduzione immediata quasi senza precedenti nel resto d'Europa, forse soltanto in Germania c'è un qualcosa di analogo, e quindi si mette in movimento anche dal punto di vista di quello che succede poi negli anni 70 e la crescita, la formazione del partito armato. Anche questo, i precedenti stanno negli Stati Uniti, perché è lì, a partire dal 70, i Weathermen vanno in clandestinità dopo l'esplosione del marzo del 70 in una casa di New York in cui muoiono i due che stavano costruendo delle bombe. Vanno in clandestinità e nel 71 esce in Canada, perché negli Stati Uniti non glielo pubblicano, una rivista che si chiama Scanlan, che fa il censimento delle azioni armate che ci sono state negli anni immediatamente precedenti negli Stati Uniti, ed è un elenco enorme, e queste informazioni girano e queste cose girano. E quando qui si costruisce il partito armato, altrove l'hanno già fatto, seguono un esempio, si segue un esempio o si colgono delle istanze e non si tiene conto poi degli esiti possibili e delle modalità di sviluppo, che poi sono diverse perché il livello e la qualità della repressione è diversa, perché le condizioni sociali sono diverse, perché in Italia esiste una piattaforma culturale di sinistra che negli Stati Uniti non c'è comunque, esistono le organizzazioni che permettono di muoversi all'interno, cioè esiste poi una diversità di fondo, ma quello che succede negli Stati Uniti secondo me è molto importante nella creazione delle sensibilità e della cultura dei movimenti e poi nello sviluppo di questi movimenti. Scusate se l'ho fatta lunga anche questa.
Chi ha chiesto anche relativamente alla caratterizzazione di razza e di sesso del
sì.
candidato.
Dunque, se hai letto il libro di Obama, I sogni di mio padre? No. Allora, se tu leggessi quel libro lì, dici Obama è uno dei nostri. Perché i libri che cita, le esperienze che racconta, Obama è uno di sinistra. Ha fatto un'esperienza significativa di organizzazione di quartiere, di organizzatore di quartiere, di lavoro dal basso, di lavoro di base. Ha letto libri che abbiamo letto noi. Ha conosciuto l'esperienza della povertà, della discriminazione, eccetera, eccetera. Poi però entra in politica e lì comunque la si voglia mettere, inizia una catena di compromessi.